Ciao e benvenuto alla puntata numero 70 del podcast di DM Fotografia. Io sono Daniele. Oggi parlerò di un argomento un po' particolare. Parlerò di una cosa che può portare magia, atmosfera alle nostre fotografie. Parlerò di quello che si nasconde nei pochissimi micron che ci sono tra la realtà e il flash. Oggi parlerò delle gelatine. Oggi si cambia un po' registro. Allora, ho deciso che quando registro le puntate del podcast darò del tu a chi ascolta, perché quando lo ascolto negli altri podcast vedo che mi piace di più, funziona di più, crea un po' più di intimità, e siccome io parlo molto spesso di emozioni, di stati emotivi, il tu può essere più adatto. Quindi non dirò più cari amici, ciao ascoltatori, come se fossi Mike Buongiorno, ma dirò ciao, come stai? E ho scelto una bella puntata per fare questo cambiamento. In questa puntata parlerò un po' più di tecnica e meno di emozioni, quindi è il campo di collaudo decisamente sbagliato, ma è bene iniziare quando si ha l'intuizione, e l'intuizione ce l'ho avuta, quindi cerchiamo di portarla avanti, e soprattutto spero di non dimenticarmi delle puntate future, perché sapete, sono istintivo, sono emotivo, e se mi dimentico certe cose potrebbero non succedere. Quindi questa puntata prendetela come un'eccezione. Se nel futuro mi dimenticherò di dare del tu e la cosa magari vi farebbe piacere, mandatemi un messaggio e ditemi che mi sono dimenticato. Il messaggio come si manda? Si manda contattandomi su Telegram, cercando Daniele Di Mauro. Già che ci siete, magari iscrivetevi su Telegram al canale di DM Fotografia, e considerate che per chi ascolta la puntata appena registrata, qualche giorno fa c'è stato il blackout mondiale di Facebook, di WhatsApp, di Messenger, di Facebook, ma non di Telegram. Quindi Telegram resiste ai terremoti informatici. Oltretutto potete cercare il mio indirizzo di posta elettronica, che è daniele@ddmfotografia.it, e andare nel sito ddmfotografia.it, dove magari troverete delle cose che possono essere interessanti. Ma arriviamo al sodo, cominciamo a parlare dell'argomento di oggi. Parliamo delle gelatine. Cosa sono le gelatine? Le gelatine sono delle carte colorate di plastica, la sto semplificando, che si mettono sopra la fonte di luce della nostra attrezzatura fotografica. Quindi andremo a modificare la luce dei flash, degli illuminatori, delle lampade, di qualunque cosa, fuorché del sole. Perché mettere una gelatina sul sole, sì, si può fare usando un pannello, però andiamo un po' a toccare un argomento molto delicato. A livello cinematografico le gelatine sono di dimensioni 30x30 o a volte anche più grandi, e vanno a coprire quelli che sono i faretti di scena. Queste gelatine sono resistenti alle alte temperature, perché tra l'altro i faretti di scena lavorano a temperature abbastanza alte, e la gelatina non deve né deformarsi né perdere il colore sotto la cottura della lampada. Però c'è anche un uso più morbido, più tranquillo, che è quello dei flash. Quindi noi compriamo le nostre gelatine, ne vendono di già sagomate per i flash, ma volendo potremo comprare anche dei fogli 30x30 di gelatine cinematografiche e tagliarle noi, e con un foglio veramente ci stiamo degli anni, perché rovinare le gelatine è veramente molto difficile. La possiamo addirittura cartocciare. Io ho lavorato con delle gelatine accartocciate e rimesse sul flash, non davano nessun effetto collaterale. Quindi possiamo permetterci di giocarci e trattarle anche male. Certo, dobbiamo stenderle se le abbiamo accartocciate, questo è chiaro. Comunque, prima di affrontare l'argomento delle gelatine, bisogna un pochino riassumere quello che è il funzionamento della luce. La luce è un insieme di onde elettromagnetiche. Sono talmente tante che vanno dall'ultravioletto all'infrarosso, anzi vanno da oltre l'ultravioletto e oltre l'infrarosso, e noi, con l'occhio umano, cogliamo tutte le luci, tutte le frequenze di onde che sono comprese tra l'ultravioletto e l'infrarosso esclusi. Quindi non vediamo gli ultravioletti, non vediamo gli infrarossi, ma quello che c'è in mezzo, che tra l'altro è una piccolissima porzione dello spettro elettromagnetico, è quello che vediamo. Questa luce è composta da tante frequenze. Ogni frequenza è denominata, diciamo, dalla temperatura del colore, ma non voglio parlare di temperatura di colore, questo lo affrontiamo magari un'altra volta, perché potrebbe appesantire il discorso. Quindi diciamo che ogni frequenza rappresenta dei colori e la luce solare è un insieme di frequenze e mischiando tutte le frequenze, ossia mischiando tutti quanti i colori dello spettro visivo, si ottiene il bianco, perché il bianco è la somma di tutti i colori. Quindi abbiamo questo fascio di onde elettromagnetiche colpisce un oggetto che ha delle proprie proprietà, assorbe alcune frequenze e ne respinge altre, quindi le frequenze che vengono respinte sono quelle che arrivano al nostro occhio e diciamo l'avanzo delle frequenze che sono state assorbite dall'oggetto ci dà la percezione del colore. Quindi vi posso dire che paradossalmente se noi vediamo un oggetto rosso significa che quell'oggetto che noi vediamo come rosso assorbe tutti i colori e respinge il rosso che arriva al nostro occhio. Quindi paradossalmente l'oggetto è di tutti i colori tranne che del rosso. Questa è un po' una cosa paradossale che quando me l'hanno spiegata quando stavo a scuola mi ha un po' fatto riflettere. Quindi gli oggetti non sono come li vediamo, ma li percepiamo in maniera diversa da quello che è poi la loro reale struttura. Quindi immaginate le onde elettromagnetiche come se fossero delle onde sonore. A livello mentale potete associarle a questo. Quindi le onde sonore vengono riflesse, alcune assorbite, alcune riflesse, e quello che arriva all'orecchio è il risultato del rumore. La stessa cosa con i colori. Oddio, non la stessa cosa, ma concettualmente ci si avvicina abbastanza, e per semplificare diciamo che è la stessa cosa. Quindi le gelatine cosa fanno? Vanno sulla fonte, ossia il flash o il faretto o l'illuminatore che sia, vanno a filtrare la luce che fuoriesce, perché la luce del flash ad esempio è bianca, quindi spara tutte le frequenze, e la gelatina filtra queste frequenze. Le gelatine sono classificate in varie categorie. Per semplicità parleremo soltanto di quelle che a noi interessano dal punto di vista fotografico. Quindi ci sono i colori, ossia le gelatine che sono dette quelle di color correction, ossia di correzione del colore, che servono fondamentalmente a correggere i colori dell'ambiente che andiamo a fotografare. Quindi pensare, anzi riferirsi a una gelatina come qualcosa che va a modificare la luce d'ambiente è concettualmente sbagliato, perché queste gelatine vanno a modificare la percezione che abbiamo dei colori d'ambiente. Quindi un esempio banalissimo: se noi vogliamo assorbire, ammorbidire i toni dei verdi dell'ambiente, che possono essere di un vestito, di un divano, di un qualunque cosa di verde, se usiamo una gelatina rosa, questa gelatina andrà ad assorbire quelle frequenze che renderanno il verde più morbido. Questo è il concetto base. Quindi a seconda dell'effetto che vogliamo ottenere useremo la gelatina adatta. Ci sono alcune gelatine che sono state pensate per gli ambienti fumosi, alcune gelatine sono state pensate per simulare la luce del tramonto, le luci dei lampioni, di un certo tipo di lampione. Insomma, ne esistono centinaia di tipi e un bravo direttore della fotografia cinematografica queste gelatine le conosce e le usa tutte. A livello fotografico noi useremo quelle essenziali. Allora, vi dico che dal punto di vista fotografico le più usate di gelatine sono le gelatine di conversione. Questa è un'altra categoria di gelatine. Le gelatine di conversione servono per la temperatura, per il bilanciamento del bianco. Quindi fondamentalmente sono divise in due categorie. Dico per semplificare, ma in realtà sono un po' di più, ma noi lavoriamo con due per semplificare il concetto. Poi, se volete approfondire, internet è piena di siti che spiegano i dettagli e le minuzie. Però concettualmente noi abbiamo le gelatine CTO e CTB. CTO significa close to orange, ossia verso l'arancione, e CTB ossia close to blue, verso il blu. Servono per bilanciare determinate fonti di luci. Ad esempio, il tungsteno è un tipo di luce che viene bilanciata dall'arancione, perché il tungsteno è una luce molto fredda, l'arancione è caldo, insieme il loro effetto è un bilanciamento del colore. Ovviamente il CTO, il close to orange, ne esistono di varie gradazioni, c'è il CTO, poi c'è il mezzo CTO, un quarto CTO e così via. Credo ci sia anche un ottavo CTO, ma non l'ho mai usato. Servono anche per colorare un pochino la tonalità della pelle. Ad esempio, se vogliamo dare una tonalità un po' più calda alle luci, un CTO un quarto può essere adatto. E alcuni consigliano, per esempio, con le persone che hanno la carnagione scura, di mettere a prescindere sul flash il CTO un quarto, un mezzo, per dare una tonalità più morbida, più calda alla pelle. Tra l'altro, come ho detto in una puntata del diario dove ho anticipato questo argomento, un effetto carino che si gioca con le gelatine e il bilanciamento del bianco è quello di impostare il bilanciamento del bianco della macchina fotografica su tungsteno. Quindi diventerà tutto quanto blu, diventando sullo scatto tutto quanto blu, e noi useremo una gelatina arancione CTO che tutto ciò che colpirà come fascio di luce diventerà normale, quindi perderà la tonalità bluastra. Ed è carino perché così si possono fare dei giochi, ad esempio avere un cielo azzurrino lo facciamo diventare blu fondo, perché il cielo azzurrino, se mettiamo il bilanciamento bianco tungsteno, diventa blu, bello deciso, e a quel punto illuminiamo il soggetto con la luce, con la gelatina CTO arancione, il soggetto avrà una luce normale, non sembrerà un puffo, ma dietro ci sarà un cielo azzurrissimo, molto blu. Questo qua sono alcune foto, si vedono per esempio nelle foto sportive, dove ci sono gli sportivi con dietro il cielo bello corposo di quel blu colorato. Le riviste americane di sport, credo il Sport, non mi ricordo come si chiama, comunque ce n'è una che ogni tanto nelle copertine si diverte a tirar fuori questo effetto, è abbastanza un cliché diventato col tempo. Quindi abbiamo parlato di color correction, abbiamo parlato di conversione, ossia di correzione di temperatura, temperature correction, e poi ci sono le gelatine neutre. Le gelatine neutre sono delle gelatine che non vanno ad alterare il colore, ma alterano la potenza del flash. Oggi abbiamo delle luci che possono essere tranquillamente regolate in potenza, i flash stessi in manuale possono essere regolati in potenza, stabilendo la potenza, che ne so, a un mezzo, un quarto, un ottavo, un trentaduesimo, insomma, si può andare avanti anche per avere delle luci molto tenue. Però alcuni flash non hanno questa possibilità. Quindi immaginate, per esempio, a me è successo di lavorare con un flash esclusivamente TTL che non aveva comandi manuali, usarlo off camera, quindi arrivava l'impulso di scatto dal trigger e scattava a massima potenza. Non potevo in nessun modo diminuire la potenza del flash se non usando le gelatine neutre. E le gelatine neutre diminuiscono la luce misurata in stop, quindi come un po' i filtri ND delle macchine fotografiche, degli obiettivi. Il concetto è lo stesso, quindi ci sono le gelatine neutre, che sono, che ne so, meno uno stop, meno due stop, meno tre stop, meno quattro stop e così via. E questo è il funzionamento base delle gelatine, ossia noi mettiamo una lastra colorata sulla fonte di luce per ottenere un effetto. Quindi, al di là della correzione del bilanciamento del bianco, dell'atmosfera che vogliamo creare, dopo torniamo a parlare del discorso di atmosfera, quello che possono fare le gelatine è anche essere usate per colorare i fondali, i fondi, il background, se abbiamo un background omogeneo. Prima regola: se usiamo delle gelatine per colorare il background, il colore deve essere denso, puro, pastoso, deciso, blu scuro, rosso scuro, tutto scuro deve essere. Perché quando andiamo a sparare con il flash sulla superficie, più la luce è sottoesposta e più il colore è intenso. Quindi se andiamo a colorare con una gelatina azzurrina un fondale, che ne so, nero, all'occhio sembrerà quasi che ci sia un'illuminazione di una luce normale. Invece se andiamo a mettere un bel blu, di quelli royal blu molto scuri, avremo l'alone colorato dietro. E si deve usare un fondo nero. Perché si deve usare un fondo nero? Perché il fondo bianco slava quelle che sono tutte quante le colorazioni, le frequenze. Per il discorso di prima, il bianco, quando un oggetto è bianco, significa che non assorbe nessun colore e li riflette tutti. Quindi se ci andiamo sopra a sparare una gelatina colorata, questo suo riflettere tutti i colori andrà a neutralizzare un po' l'effetto della gelatina. Invece se usiamo un fondo nero, il nero assorbe tutti quanti i colori, non ne riflette nessuno, anche se poi in minima parte i colori vengono riflessi, però il nero puro è quello che assorbe tutto lo spettro visivo. E credo abbiano anche lavorato a un materiale che assorbe tipo il 99,99%, che su YouTube ci sono dei video che sono abbastanza inquietanti, perché si vede, che ne so, una sfera è messa di profilo, si vede questa sfera che assume delle forme strane, semplicemente perché se ci mettono frontale tutto nero non vediamo ciò che è vicino e ciò che è dietro, ma è completamente un nero omogeneo. non riflettendo nulla non percepiamo i bordi. Vabbè, andate a vedere che Perfect Black mi sembra sia la stringa da cercare. Comunque sia, dicevo, se abbiamo un fondale nero che tende ad assorbire la stragrande maggioranza dello spettro visivo, quando viene colpito da una luce colorata, questa luce colorata non dovrà combattere con le altre luci riflesse, come per esempio col bianco, che non so se mi sono capito, insomma, diciamo, sbatte la luce colorata e riflette la luce colorata. Non ci sono inquinamenti di altre fonti di colore, perché il bianco, riflettendole tutte, ovviamente ci smorza un po' il colore. Così come se andiamo a lavorare con delle superfici colorate, la luce che noi spariamo sulla superficie colorata ci darà un risultato che è combinato tra il colore della luce e il colore della superficie. Quindi se abbiamo una superficie gialla, una luce verde, avremo un blu. La gradazione del blu dipende dalla gradazione del giallo e la gradazione del verde, però questo va a contaminare. In un'occasione mi è successo di usare una gelatina colorata per illuminare un fondale. Vicino c'era un concerto e con le luci colorate che andavano e venivano, ad un certo punto ho fatto una serie di scatti. Io non so esattamente che cosa è successo in quel momento, perché non mi sono reso conto, ma rivedendo le fotografie a casa, la luce colorata, pur avendo la gelatina sopra, anziché apparire colorata, era una luce normale, perché probabilmente le luci del concerto in quel momento hanno usato un tipo di colore che andava ad eliminare la mia fonte colorata, quindi la luce era diventata una luce quasi bianca. Ci ho messo un po' a capirlo, poi mi sono ricordato del concerto e mi sono ricordato del fatto che le luci antagoniste rompono un po' le scatole. Quindi, quando si usano le gelatine in un set fotografico, siate anche accorti a non avere luci parassite, e se ci sono, calcolatele. Per luci parassite intendo la luce del sole che entra dalla finestra, perché la luce del sole comunque ha una sua colorazione che è neutra nelle ore più calde e tende ad essere più calda, più tendente all'arancione verso sera, quindi questa cosa va considerata. L'ideale, per esempio, nella direzione della fotografia dei film, quando si girano scene in interna, anche se è giorno, anche se deve passare luce attraverso le finestre, di solito si tende a oscurare le finestre e usare delle luci artificiali per farle sembrare il sole. Questo parlo di norma. Poi ovviamente, se la produzione, dipende quanto tempo c'è per creare il set, se la cosa va fatta cotta e mangiata, si usa la luce che c'è. Però generalmente, per avere un'ottima qualità della luce di scena, si deve avere un controllo totale sull'illuminazione. Dico totale, è importante, perché anche se un bravo direttore della fotografia considera che a quell'ora c'è il sole, che ha quel tipo di illuminazione con quella temperatura dura per pochi minuti, perché più passa il tempo più diventa arancione, più dovranno modificare le luci sul set in corso d'opera. Così come se passa una nuvola, cambierà l'intensità della luce e la dovranno poi lavorare e ricompensare quello che è la luce, più o meno aumentando l'illuminazione interna. Invece si eliminano le luci naturali, si fa tutto con la luce artificiale e si può girare anche 24 ore consecutive con la stessa luce. Vogliamo che la luce sia quella di, che ne so, le 3 del pomeriggio? Perfetto, per 24 ore sul set ci sarà una luce che sembreranno le 3 del pomeriggio e si può rigirare la stessa scena. Questo per dirvi che lavorare con la luce mista è bello, ma se si usano le gelatine colorate bisogna essere accorti a tante cose, quindi decidete come gestire la cosa. Ora che vi ho detto il principio di base di funzionamento delle gelatine, molto molto all'acqua di rosa, è molto di base, molto generico, è quel che vi serve, anzi è quel che ti serve. Oddio, non mi sono accorto se ho detto tu o voi, però comunque sia, quello che ti serve per poterti documentare. Io ti dico che un'ottima cosa che puoi fare è andare sul sito della Lee, che metterò giù nel link delle descrizioni, andare alla pagina risorse e scaricarti il PDF, brochure information, del catalogo che si chiama Think Lee, ossia Pensa Lee. Ci sono altri cataloghi, ma non sono, diciamo, ce n'è uno dedicato all'architettura, ce n'è un altro dedicato al sistema di filtri, che non è male, però sono filtri per obiettivi. E invece per le gelatine c'è questo qua, questo Think Lee, che parla di tutte le gelatine, e se potete, andate in un negozio, un rivenditore lì, e fatevi dare il catalogo cartaceo, che è favoloso, è esattamente quello che c'è in PDF, ma averlo in mano è comodo perché si possono sottolineare, segnare le cose. E andiamo a vedere perché dobbiamo sottolineare queste cose che vi dico. Allora, una cosa interessante è che il catalogo parla della storia, i tipi di gelatine, come sono stati pensati, i materiali fatti, bla 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 bla. A un certo punto si parla della serie di luci e qua si può prendere spunto per qualche utilizzo. Ad esempio, ci sono alcuni direttori della fotografia che hanno collaborato con la RI per ottenere delle gelatine adatte a creare certe atmosfere. Sul catalogo queste gelatine sono tutte quante descritte su quelli che sono gli effetti principali. Ad esempio c'è la collezione, un attimo solo che c'ho una certa età, non ci vedo, eccolo qua. Allora, alcune gelatine, ad esempio l'Oceanic Blue, che è un tipo di colorazione blu della gelatina, utile con bassi livelli di luce, ottimo per cieli grigi e chiari di luna. Quindi se vogliamo creare delle atmosfere, qua ci sono già delle indicazioni di massima che possiamo, diciamo, lavorare. Quindi questo Oceanic Blue proiettato su un soggetto dà la stessa colorazione adatta che si avrebbe in un chiaro di luna. Questa è una semplificazione, ma rende l'idea. Ovviamente sto andando molto per semplificazioni perché poi in realtà è molto non è complessa, ma vanno considerate alcune cose. Poi c'è una bellissima parte dove parla della teoria del colore, che non vi sto a tediare. Poi alla fine ci sono tutte le gelatine, che tra parentesi c'è anche un campionario che si può prendere se ce l'hanno, dove compaiono tutte le gelatine, hanno le dimensioni perfette per essere messe sul flash, e ogni gelatina nel campionario ha la scheda tecnica di riferimento, che qua comunque sul catalogo c'è. Cos'è la scheda tecnica? La scheda tecnica è il codice del colore, perché il codice è un codice standard riconosciuto. Quindi se io chiedo una gelatina 204, sto chiedendo una gelatina che sia un close to orange. E vicino abbiamo una griglia dove c'è una curva, una specie, avete presente le curve di esposizione delle fotografie che scattiamo? L'aspetto è simile, però in mezzo ci sono tutti quanti i colori, dove a sinistra abbiamo i colori freddi, quindi blu, che andando verso destra virano verde, giallo, arancione, fino a diventare rosso. Quindi poi abbiamo oltre l'estremità, per riferimento, abbiamo gli ultravioletti e gli infrarossi. Quindi oltre il rosso c'è l'infrarosso e oltre il violetto c'è l'ultravioletto. E questi colori cosa ci dicono? Ci dicono, in base all'altezza della curva, quanto di quel colore la gelatina produce. Quindi sappiamo che una gelatina arancione, composta da molti colori caldi e pochi colori freddi, qualora fosse colpita da una curva esattamente opposta, che adesso non so, forse il CT, vediamo un attimo che sto andando a senso, insomma, se troviamo una curva speculare opposta, la risultante sarebbe una luce bianca. Non so se avete reso l'idea, però insomma, un close to orange. Un attimo che cerco e vi dico. Ecco qua, allora, dicevo, un close to orange ha una curva di colore, una curva di cromatica che va da sinistra verso destra, dove sinistra i colori freddi, blu, viola, verde, sono pochi, e sale verso i colori caldi, perché ovviamente close to orange è una gelatina arancione, tende all'arancione. Se noi trovassimo una gelatina esattamente che si comporta graficamente nella maniera inversa, come ad esempio lo steel blue, grosso modo è un celestino che a sinistra ha molti colori freddi e scende verso destra per arrivare ai colori caldi, se sovrapponiamo queste gelatine avremmo più o meno un colore bianco. Dico più o meno perché non coincidono. Ad esempio, a riprova di questo, se andiamo a vedere la gelatina neutra, clear, ossia la gelatina bianca, la curva cromatica è piatta, è totalmente satura verso l'alto e tutte strisce colorate verticali una sull'altra. Quindi ogni gelatina dal punto di vista grafico ci dice quale colore ci dà e quali colori assorbe. Quindi possiamo farci un'idea. Ad esempio, la gelatina 740 è una gelatina verde, il cui grafico è estremamente, una piccola puntina, una montagnetta microscopica, piccolina, totalmente verde. Quindi sappiamo che questa gelatina praticamente va a lavorare sul resto dello spettro e poco sul verde. quindi è una luce e una gelatina che lavora verde. E se andiamo a leggere la descrizione della gelatina 740, che si chiama Aurora Borealis Green, è un verde giungla come tonalità. Riduce in parte il rosso e il blu. È ottimale con la lampada di luce diurna, effetto lampada ai vapori di sodio. Quindi se vogliamo ottenere quell'effetto usiamo questa gelatina. Ok, io posso smettere di parlare perché sono stato estremamente sommario, generico, non proprio esaustivo, perché non volevo essere esaustivo, anche perché non conosco tutte le gelatine. Conosco le principali, conosco il CT Blu, CT Orange, conosco quelle colorate dense per dare i fondi colorati. E poi magari in futuro, oltre al catalogo della Lee, che vi consiglio di dargli un'occhiata, posso consigliarvi qualche libro che insegna a usarle sul set fotografico. Ovviamente il catalogo della Lee è un catalogo a 360 gradi che si occupa di gelatine che vanno a lavorare anche nel cinema, anche nell'illuminazione d'architettura. Ad esempio, ecco, mi è cascato l'occhio sulla 299, che fondamentalmente è una gelatina neutral density, ossia una di quelle a densità neutra che assorbe la luce. E il grafico è esattamente l'opposto del bianco, appare come nera, non è completamente nera, altrimenti non passerebbe luce, però è molto scura, un grigio molto scuro, e anziché essere tutto il grafico colorato, c'è una striscia di colori in basso, veramente minima. Quindi questo qua ci dice che il nero si comporta in maniera opposta del bianco, cioè anche graficamente abbiamo riscontro di questo tipo. Quindi vi ho detto, ci sono queste gelatine. Poi come applicare le gelatine al flash? Come applicare le gelatine al flash? Ci sono varie soluzioni. Vendono delle strutture nelle quali noi mettiamo le gelatine dentro una specie di lastrina. La lastrina si attacca magneticamente a questa struttura che già è montata con il velcro attorno al flash, e ci abbiamo la gelatina colorata. Questa soluzione è un po' scomoda, però io la uso perché la struttura che si monta sul flash, questa è una struttura di cui vi ho parlato l'altra volta che sono andato al set del Romix. La struttura è quella della Lastolite, è comoda perché ha un attacco magnetico, e oltre alle gelatine colorate, che di per sé sarebbe scomodo mettere e togliere là dentro, però attacca magneticamente anche altri supporti, come ad esempio un filtro a nido d'ape, come insomma altre cose che ci si possono mettere. Quindi possiamo avere una luce, che ne so, combinare il filtro a nido d'ape con le gelatine colorate. Un'altra soluzione che si può applicare, io l'ho applicata e funziona egregiamente, è quella di rivestire il bordo del flash con del velcro, quel velcro adesivo che si vende anche dalla Leroy Merlin o nei negozi di sartoria. Vendono il velcro, diciamo le due parti, che non mi ricordo come si chiamano, insomma quella morbida e quella ruvida. Noi attacchiamo il velcro adesivo intorno al flash, facciamo un giro di quello morbido ovviamente. Poi possiamo prendere dei fogli di acetato, anche delle bustine di plastica trasparente, per esempio le bustine porta CD sono perfette. Con le bustine porta CD le possiamo ritagliare in modo da dargli una forma adatta, e ci attacchiamo ai bordi l'altro pezzo del velcro, ossia quello ruvido, in modo che quando andiamo ad attaccare con il velcro il supporto di plastica, dentro ci mettiamo la gelatina colorata ed è facilissimo metterla e toglierla. Io ho in tutti i flash che prendo il giro di velcro morbido, lo metto di default, anche perché è comodo per attaccarci dei paraluci. Ad esempio, se vogliamo impedire alla luce di andare a destra, in alto, in basso, mettiamo delle lastre di cartone, sempre col velcro attaccate, pack, e li usiamo come gobbo. Io ho delle bustine con dentro CTO, CT Blu, le varie gradazioni già fatte, in modo che metto, attacco e tolgo, anche se con l'arrivo del gadget della Lastolite ho un po' perso questo vizio. Ci metto un po' di più a cambiare le gelatine, ma devo dire poi è comodo se devo applicarci altri filtri. Comunque sia, ognuno poi le lavora come meglio crede. Addirittura c'è gente che prende il pezzo di gelatina, usa il nastro adesivo, track, e ce l'attacca così in maniera brutale. L'importante è che la superficie illuminata del flash sia coperta dal colore, il resto potete attaccarlo come volete. Quindi fatemi sapere se avete qualche curiosità, fatemi sapere se le usate, come le usate, se avete notato che alcune gelatine magari sono più adatte di altre per ottenere certi risultati. Il mio consiglio è che se vogliamo lavorare con la luce colorata, per avere solo la luce colorata possiamo usare qualunque tipo di gelatina colorata, anche magari non della lì, ma possiamo usare delle gelatine, la carta delle caramelle colorata, va benissimo, per sperimentare è perfetta, ma se dobbiamo compensare la luce del flash, beh, la consiglio di usare le gelatine della lì o comunque delle gelatine di marca. Sui negozi online si trovano gelatine di varie marche, alcune non sono proprio adatte perché non sono rigorose nell'assorbire la luce, nella gradazione, nella tenuta nel tempo. Quindi datemi retta, comprate quelle di marca, non costano di più ma sono più affidabili. Quindi ci sono quelle della Lee, la Lee le vende in fogli 30x30, se no c'è la Last Light che vende anche le gelatine già preformate per i flash normali. Quindi con questo vi chiudo, spero di non aver fatto come al solito più confusione che chiarimenti, ma questo sarete voi, anzi sarai tu a dirmelo, tu, devo darti del tu, ciao, sarai tu a dirmelo. Spero che tu mi dica se la puntata andrà male, soprattutto se andrà male, perché ho bisogno di sapere se non funziona. Se invece la puntata è andata bene e ti è piaciuta, fa una bella cosa, condividi questa puntata, vai su iTunes e metti una bella recensione, perché le recensioni su iTunes mi aiutano a diffondere il progetto. Poi in un'altra puntata del diario, quelle corte, parlerò del progetto, di come sta andando e di come si evolverà nel futuro, perché ci sono delle piccole sorprese che coinvolgeranno anche chi ascolta, anzi coinvolgerà anche te che ascolti. Ci dobbiamo abituare a questa cosa del tuo, però è bello parlare con te, è bello. Ciao, ci sentiamo alla prossima.